il ritorno del principe, la fine del comunismo e i miliardi di Bruxelles. Se volessimo indicare una data che ha segnato la perdita di ogni inibizione e la rottura degli argini, azzardo un'ipotesi. Credo che si tratti di un fattore di carattere internazionale, la fine del pericolo comunista. Che c'entra, mi spiego, fino alla caduta del muro di Berlino nel 1989, il pericolo del sorpasso comunista agiva da occulto calmieratore della predazione delle classi dirigenti perché la sofferenza e l'ingiustizia sociale potevano alimentare una canalizzazione politica del dissenso e dare vita a un'alternativa di sistema. Esisteva per milioni di italiani sempre più stanchi un possibile altrove politico. Non una semplice alternanza, ma una alternativa. Esattamente. Basti ricordare il successo politico elettorale della sortita di Enrico Berlinguer sulla questione morale, alla quale abbiamo già accennato. Per scongiurare il pericolo rosso, l'ala dura e oltranzista delle classi dirigenti ha utilizzato il bastone del rumore di sciabole dei progetti di colpo di Stato e della strategia della tensione, l'ala progressista e riformista ha invece sfiatato il dissenso popolare mediante la progressiva costruzione dello Stato sociale che ha garantito anche agli ultimi un portafoglio sociale costituito da una pluralità di diritti. Il lavoro a tempo indeterminato, la sanità, la scuola, la pensione, eccetera. Il pericolo rosso improntava anche i rapporti tra economia e politica. Il grande capitale aveva bisogno della politica non solo per ottenere commesse, appalti pubblici e regolazioni di settore favorevoli, ma anche per svolgere un'importante funzione di mediazione sociale. La fine del comunismo ha fatto venir meno questo calmieratore. L'impossibilità di un'alternativa e l'irrilevanza della classe operaia nell'economia postindustriale globalizzata hanno privato di sbocchi politici l'antagonismo sociale, disarticolandolo. Il primo ad accorgersene è stato proprio il grande capitale, che ha sempre meno bisogno della politica per realizzare i propri interessi. Se nell'economia industriale il capitale era legato a un territorio, a una fabbrica e quindi era costretto a una mediazione affidata ai professionisti della politica, oggi quel capitale è libero da ogni vincolo territoriale. Ormai è pacifico che se in una fabbrica qualcuno osa protestare oltre il limite consentito, l'imprenditore trasferisce la fabbrica in uno dei paesi emergenti del terzo e quarto mondo. Il capitale oggi alla politica chiede deregulation, mancanza di regole per essere libero di incrementare i profitti sfruttando senza limiti il lavoro dipendente e l'ambiente. La deregulation internazionale e nazionale è così divenuta uno straordinario moltiplicatore di opportunità criminali a rischio zero e chiave di uno sviluppo economico iniquo che permette ogni forma di predazione e pirateria finanziaria, ne fanno le spese milioni di persone. Permette anche l'utilizzo all'estero di lavoro forzato e di manodopera infantile, l'esportazione di beni difettosi, lo scarico di sostanze tossiche e rifiuti velenosi. Sembra di essere ritornati alle origini della rivoluzione industriale quando una imprenditoria speculatrice si arricchì a dismisura grazie alla mancanza di diritti chiari e codificati a tutela dei lavoratori e delle popolazioni sfruttate. Parafrasando Cronin potremmo dire, e i governi nazionali stanno a guardare. Purtroppo non sempre si tratta solo di semplice distrazione o sopravvenuta impotenza. C'è anche di peggio. Il capitale si serve talora della complicità di segmenti delle elite nazionali e locali che garantiscono deregulation e privatizzazioni realizzate con la svendita del patrimonio pubblico nazionale in cambio di sostegno e di arricchimenti privati assicurati mediante l'inserimento di parenti o prestanomi di politici nelle compagini societarie. Ma il fattore della caduta del comunismo che ha illustrato sin qui è l'unica spiegazione. No, esiste un secondo fattore, anche questo internazionale, il processo di unificazione europea. Fino agli inizi degli anni 90 la corruzione sistemica veniva finanziata tramite l'inflazione. La dilatazione senza limiti della spesa pubblica consentiva di foraggiare gli enormi costi della corruzione e di alimentare giganteschi circuiti clientelari. Basti pensare che il giro di affari della corruzione aveva generato un indebitamento pubblico tra i 150.000 e 250.000 miliardi con 15.000-25.000 miliardi di relativi interessi annui sul debito. Il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo era salito dal 60% del 1980 al 118% del 1992, il deficit di bilancio al 11%. Eravamo abissalmente lontani dai parametri di Maastricht, tagliati fuori dall'Europa e a un passo dalla deriva argentina. Il 16 settembre 1992 il valore della lira crollò a tal punto da costringerla a uscire dal sistema monetario europeo. Come ha inciso Maastricht in questo scenario, i rigidi parametri economici imposti dal Trattato di Maastricht hanno fatto venir meno la possibilità di finanziare la corruzione con la dilatazione a gogo della spesa pubblica e con l'inflazione. A questo punto le modalità di sfruttamento conosciute e classiche hanno lasciato il posto a nuove forme ancora più pericolose. Per spiegarmi ricorrerò a una metafora. Quando manca il cibo, l'organismo umano è costretto ad attingere alle risorse interne. Esaurite le risorse energetiche conservate nei pannicoli adiposi, inizia ad attingere calorie dal tessuto muscolare, che dunque progressivamente si rachitizza sino al punto che si determina uno squilibrio generale che può condurre a gravi malattie o a esiti letali. A causa dei vincoli europei e internazionali, il sistema corruttivo italiano è stato messo a dieta. A causa della riduzione delle risorse esterne, cioè una spesa pubblica dilatabile senza limiti, ha cominciato ad attaccare le riserve interne. In altri termini, ha iniziato a nutrirsi del tessuto connettivo del corpo sociale mediante il progressivo e programmatico smantellamento dello Stato sociale e il trasferimento delle risorse a potentati e lobby private. Questa complessa ristrutturazione si declina su vari versanti. Uno dei più importanti è quello delle privatizzazioni all'italiana, palesi e occulte, un altro quello della predazione dei fondi nazionali, per esempio la legge 488, ed europei destinati allo sviluppo. Gli esempi adesso sono indispensabili. Quanto alle privatizzazioni palesi, a partire dagli anni 90 gran parte dell'industria pubblica è stata privatizzata, in tanti casi si sono risolte, come dimostra l'illuminante esempio del caso Telecom, al quale abbiamo già accennato, in svendite sotto costo e nella spartizione di settori strategici del patrimonio immobiliare e industriale nazionale tra poche decine di megagruppi. Sempre i soliti noti che mediante il controllo di pacchetti strategici e ragnatele di partecipazioni incrociate controllano, incontrollati, snodi cruciali dell'intera economia e dello stesso mondo politico, dettando legge. L'azionariato diffuso popolare si è rivelato, come era scontato, una mera chimera, ridotto a un parco buoi privo di qualsiasi possibilità di incidere sulle decisioni dei centri di comando. Segreti accordi di cartello tra i megagruppi eliminano o riducono in taluni casi la libera concorrenza a danno dei consumatori e degli utenti. Dal monopolio pubblico si è passati così agli oligopoli privati. Anche questa è una storia italiana che si ripete sempre uguale. Dopo l'Unità d'Italia, per incrementare la piccola proprietà rurale, il governo decise di privatizzare, mettendole all'asta, le terre dei beni demaniali borbonici e degli ordini religiosi soppressi. Quel che accadde fu che con metodi analoghi a quelli odierni quei beni, tranne poche eccezioni, furono invece accaparrati dai latifondisti e dai maggiorenti politici del tempo a prezzi di favore. Dopo avere privatizzato il patrimonio industriale e immobiliare, si procede a passo veloce alla privatizzazione occulta di altri servizi e beni essenziali come l'acqua, la sanità, la pubblica igiene, lo smaltimento dei rifiuti. Perché parla di privatizzazione occulta? Non è sin troppo palese? La privatizzazione occulta consiste nello smantellamento e nel degrado programmato del pubblico mediante il dirottamento dei fondi statali verso privati ai quali si devolve il di svolgere gli stessi servizi e le stesse prestazioni che potrebbe svolgere il pubblico. A questo riguardo è interessante quanto sta avvenendo nel settore della sanità, divenuto da anni oggetto degli appetiti di tanti perché la spesa sanitaria costituisce una delle voci principali e incomprimibili del bilancio nazionale e di quelli regionali. È una voce che negli ultimi anni è aumentata dell'80%, passando dai 46 miliardi di euro del 1992 a 97 miliardi di euro nel 2007. Mi riferisco allo smantellamento progressivo di settori importanti della sanità pubblica, mediante il dirottamento dei fondi statali dagli ospedali pubblici alle cliniche private convenzionate di cui sono spesso soci palesi o occulti esponenti del ceto politico, loro parenti o prestanomi. A tali cliniche vengono ceduti tutti i pezzi del sistema sanitario suscettibili di produrre ampi profitti, le alte tecnologie, la diagnostica raffinata, la chirurgia complessa, la ricerca biomedica applicata, mentre vengono lasciati al pubblico quelli a redditività bassa o nulla, per esempio la rianimazione, la terapia intensiva, il pronto soccorso. Le prestazioni effettuate, gran parte delle quali inutili, ma prescritte da centinaia di medici integrati nel sistema a suon di mazzette e regali, vengono poi rimborsate con il denaro pubblico. Spesso i tariffari sono gonfiati ad arte, oppure vengono rimborsate prestazioni mai effettuate o effettuate in misura molto minore, anche grazie alla complicità di funzionari delle ASL addetti ai controlli. Sicilia docet. Così, mentre le cliniche private prosperano e fanno affari d'oro con i soldi statali, gli ospedali pubblici vengono condannati al degrado e alla fatiscenza a causa della mancanza di fondi. La gente muore perché in caso di emergenza non si trova un posto in rianimazione in nessun ospedale. Il 16 febbraio 2005 un uomo di 54 anni è morto a Licata per uno shock anafilattico perché dopo 12 ore di telefonate nessun reparto di terapia intensiva aveva posto. In Calabria il 25 ottobre 2007 Flavio Scutella, un ragazzo di 12 anni, si procura un ematoma cadendo per terra e battendo la testa sul selciato. Mentre l'ematoma si allarga sempre più, i parenti del ragazzo cercano disperatamente e inutilmente una sala operatoria in ben 7 ospedali: Palmi, Polistena, Rosario, Taurianova, Oppido Mamertino, Gioia Tauro, Cittanova. Poco dopo muore. Si tratta solo di 2 esempi tra i tanti. Chi trova posto è costretto spesso a passare la notte in barelle improvvisate nei corridoi di locali fatiscenti. A volte per salvare un paziente è necessario trasformare la sala operatoria in camera di rianimazione, paralizzando la chirurgia. La malasanità, figlia della malavita politica, causa più morti delle guerre di mafia. Un rosario di cadaveri non eccellenti di poveri cristi senza santi in paradiso. La sanità in Sicilia, una delle patrie della malasanità, è la prima industria con 60.000 occupati, una spesa pubblica di 7,8 miliardi di euro pari al 40% del bilancio regionale. Vorrei ricordare che la Regione Sicilia ha stipulato ben 1846 convenzioni con strutture private, un numero di convenzioni superiore di 20 volte a quello della Regione Emilia-Romagna e superiore a quello di tutte le altre regioni messe insieme. Sono dati che parlano da soli. A seguito di un'indagine condotta dalla Procura di Palermo su una delle più rinomate cliniche private dell'isola, la Clinica Santa Teresa di Bagheria, è emerso che su 29 milioni di euro pagati dalla Regione Sicilia alla clinica solo 4 erano effettivamente dovuti. Per un ciclo completo di terapia contro il cancro alla prostata, Villa Teresa fatturava alla regione 136.000 euro. Oggi che la clinica sotto sequestro è gestita da un amministratore giudiziario, quello stesso trattamento costa 8.093 euro. Nel corso delle indagini è tra l'altro venuto alla luce che il proprietario della clinica, recentemente condannato in primo grado a 14 anni per mafia, e il presidente della regione, condannato in primo grado a 5 anni per il reato di favoreggiamento, si erano incontrati nel retrobottega di un negozio di vestiti per discutere di alcune voci del tariffario regionale sui rimborsi. Per completezza di informazione, l'imprenditore si chiama Michele Aiello e l'ex presidente della regione, Salvatore Cuffaro. Ma non è solo una faccenda siciliana. Il sistema che ho appena descritto prolifera, come dimostrano decine di processi in tutto il paese, dalla Lombardia al Lazio, alla Puglia, alla Calabria. Nel 2007 il sistema sanitario della regione Lazio è arrivato al collasso, un buco di 10 miliardi di euro, parte dei quali divorati da una miriade di cliniche e laboratori privati gestiti a vario titolo da truffatori ammanigliati a politici o a parenti di questi ultimi, finiti sotto inchiesta. In Calabria, dove la sanità succhia il 65% del bilancio della regione, a seguito delle indagini per l'omicidio di Francesco Fortunio, primario dell'ospedale di Locri e vicepresidente del Consiglio regionale calabrese, è emerso che il sistema delle generose convenzioni a favore di strutture private ha contribuito a portare il deficit a oltre 40 miliardi di lire nel 2001. In 6 anni gli amministratori della ASL di Locri, commissariata nel marzo 2006 per una serie infinita di sprechi e irregolarità, avevano speso più di 88 milioni di euro, quasi il doppio della spesa massima autorizzabile, per un totale di oltre 11 milioni di interventi sanitari. In media, 84 prestazioni per ogni assistito. Molti milioni di euro erano finiti nelle casse di case di cura private. Per esempio, la casa di cura Villa Vittoria dal 2000 al 2005 aveva ricevuto 8,4 milioni di euro, benché l'ospedale di Locri fosse in grado di assicurare le stesse prestazioni fornite dalla casa di cura. Tra i soci della casa di cura risultavano, tanto per cambiare, parenti di un ex assessore regionale alla sanità e di un ex direttore generale della stessa ASL. Certo, sarebbe errato demonizzare a prioristicamente l'integrazione virtuosa tra pubblico e privato. Tuttavia mi pare difficilmente contestabile che in molte parti del paese tale integrazione non è affatto virtuosa. Parliamo anche dello smaltimento dei rifiuti. In Sicilia l'affidamento di questo servizio pubblico a privati pagati con i soldi pubblici si è risolto in un abbassamento medio della qualità del servizio di igiene ambientale in quasi tutti i comuni dell'isola e in una straordinaria opportunità di arricchimento per imprese private, talune delle quali al solito partecipate direttamente o indirettamente da esponenti delle varie elite politiche locali, quando non gestite direttamente dai mafiosi. Il tutto si è tradotto in una significativa lievitazione delle tasse per i rifiuti per i cittadini. La situazione della Campania è sotto i riflettori nazionali. Un altro terreno elettivo della nuova corruzione è quello della predazione degli incentivi pubblici all'industria, destinati a creare nuove imprese e quindi sviluppo e lavoro. I dati statistici sono eloquenti. I delitti di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche nel 2006, ultimo dato disponibile, hanno registrato sul 2005 un incremento rispettivamente del 40% e del 200%. La legge 488. Promulgata nel 1992 e messa in atto già nella metà degli anni 90, finanzia a fondo perduto fino al 50% del capitale necessario per un'attività imprenditoriale, con particolare riguardo al mezzogiorno. Sono stati sinora finanziati oltre 40.000 progetti, per un impegno totale di 22,5 miliardi, dei quali 5,8 miliardi ancora da erogare. Chi accede alla 488 ha diritto di ricevere il contributo pubblico in tre fasi: all'accettazione del progetto, al termine di uno stato di avanzamento, al collaudo finale. L'istruzione delle pratiche e l'erogazione dei fondi sono state affidate alle banche private, le quali quindi svolgono un mero ruolo di service nei confronti della pubblica amministrazione. Ebbene, il tutto si è risolto in uno dei più colossali furti di denaro pubblico e di futuro degli ultimi anni. Perché? Perché su questa legge hanno lucrato banche compiacenti, consulenti spregiudicati, un'imprenditoria cialtrona e parassita e una sequela di truffatori. Grazie alla complice indifferenza o compiacenza di chi doveva effettuare i controlli, nella maggior parte dei casi i soldi sono finiti nelle tasche di soggetti che con mille stratagemmi non hanno creato nessuna nuova impresa e occupazione. Imprenditori che fingevano di creare nuovi posti di lavoro e invece facevano transitare i propri operai da una all'altra impresa simulando nuove assunzioni, altri che acquistavano vecchi capannoni e macchinari dismessi spacciandoli per nuovi. Alcuni intascavano le prime due tranche dei finanziamenti e poi sparivano. Altri riuscivano a ottenere collaudi compiacenti e intascavano pure la terza tranche. Per avere un'idea della dimensione di massa del fenomeno, basti considerare che da un monitoraggio effettuato dalla Guardia di Finanza per la Sicilia e la Calabria è emerso che solo il 25% dei finanziamenti è andato a buon fine. Un esercito di termiti ha divorato le risorse destinate dallo Stato sociale per dare occupazione, dignità e lavoro ai nostri giovani, per consentire ai nostri imprenditori onesti di creare circuiti virtuosi per fuoriuscire dal sottosviluppo. Un megafurto di massa realizzato da colletti bianchi, tra i quali anche bei nomi del mondo imprenditoriale, con la complicità di altri colletti bianchi, banche e addetti ai controlli, e con la garanzia di una sostanziale impunità conseguente a una serie di leggi approvate negli ultimi anni. Un'impunità totale, quasi totale. Prima la legge Cirielli ha dimezzato i termini di prescrizione di questi reati, rendendo molto difficile accertare le responsabilità in via definitiva in tempo utile. Poi l'indulto ha completato l'opera, graziando i pochi che si era riusciti a condannare. Un altro filone aurifero per la nuova corruzione è quello dei finanziamenti erogati dalla Comunità Europea con la finalità di consentire alle aree depresse di recuperare il ritardo accumulato in maniera tale da uniformare il panorama economico all'interno dell'UE. Un fiume di miliardi di euro che, stante la riduzione coatta della spesa pubblica statale per i motivi che abbiamo spiegato, è divenuta per tanti una greppia alternativa alla quale attingere a mani basse. Il primo periodo di finanziamenti, detto quadro comunitario di sostegno, è andato dal 1994 al 1999, nel secondo periodo 2006. Volgarmente conosciuto come Agenda 2000, sono stati erogati 31 miliardi e 900 milioni di euro. Infine, per il terzo periodo 2007-13 sono stati stanziati 100 miliardi di euro. Il grosso dei fondi europei cofinanzia iniziative di emanazione regionale, una parte cofinanzia iniziative o incentivi a carattere nazionale, come quelli previsti dalla legge 488, altre iniziative sono direttamente finanziate dall'Unione Europea attraverso bandi ad hoc. Per quanto riguarda le singole regioni, esse gestiscono i fondi europei costruendo e attuando dei piani definiti POR, cioè programmi operativi regionali, con i quali dettano le linee guida approvate in concertazione con l'UE, e sulla cui base preparano i bandi. I metodi per accaparrarsi i fondi europei destinandoli alle proprie tasche, a quelle degli amici e dei clienti, sono i più svariati. Alcuni sono estremamente complessi, tanto che, come ha osservato Antonio Di Pietro, si può ben parlare di ingegnerizzazione della corruzione. Conclusione. Mentre in Irlanda, in Spagna e in altri paesi i fondi europei hanno fatto da volano al decollo economico, in Italia, patria del principe, il fiume dell'oro di Bruxelles viene prosciugato lungo il suo percorso mediante mille canali di drenaggio che ne dirottano il corso verso i tanti rivoli della corruzione. Milioni e milioni di euro destinati a consulenze improbabili o palesemente inutili assegnate a clientes, parenti e uomini del sottobosco politico-imprenditoriale. Altri milioni destinati a studi e indagini di mercato, a spese di interpretariato e di traduzione, a fiere e workshop, viaggi, comunicazione, pubblicazioni e costruzione di siti web, ciascuno dei quali del costo di 50.000-100.000 euro. Un altro sistema consiste nel creare delle procedure burocratiche molto complesse che richiedono necessariamente il ricorso a delle consulenze. Naturalmente poi tutti nel giro sanno che il progetto ha la certezza di essere accolto solo rivolgendosi a determinati consulenti ammanigliati con i giusti referenti politici e amministrativi. Il costo della consulenza consiste in una tangente secca o in una partecipazione agli utili. Poi vi è tutto l'enorme giro dei corsi di formazione professionale, molto spesso fantasmi. Insomma, si potrebbe continuare a lungo, ma rischiamo la noia. È un terreno pericoloso e difficile anche per chi indaga, perché il livello delle complicità e delle coperture è talora molto elevato e trasversale. Inoltre, tutto si consuma spesso nel segreto di alcune stanze dei bottoni.